era di Salomone per la dedicazione del Tempio di Gerusalemme. Vi trovo tre perle. Prima perla, lo stupore per la presenza di Dio nel Tempio, in questa casa. Avete in mano anche il testo della prima lettura, sulle ultime righe, che possiamo far scorrere insieme. Ecco la domanda: ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Punto di domanda. Poi, ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ti ho costruito. Punto esclamativo. Stiamo attenti a queste cose. Cioè, Dio non può essere sequestrato dentro le mura della chiesa. Dio è dappertutto, nei cieli sulla terra. Ma lo stupore bellissimo di Salomone che dice: ma questo Dio che neanche i cieli possono contenere è qui, in questa casa, in questo tempio. Che dono grande è questo. Questa è la prima cosa, anche per noi oggi, in questa chiesa, lo stupore per la presenza di Gesù nel tabernacolo e poi durante questa Eucaristia, ancora di più l'esperienza della sua Pasqua per noi oggi. Poi andiamo avanti, seconda perla, il rapporto di confidenza che c'è con Dio. Potete pensare quante cose hanno scritto su Dio, quanti rapporti si hanno con Dio nelle varie religioni. Ma c'è un pronome che la fa, un pronome personale, cioè, si dà il tuo a Dio. Ricordo di quando ero molto giovane, nei primi anni del mio sacerdozio, avevo letto l'omelia, ho spiegato Natale in questo modo. Natale è dare del tuo a Dio. E mi ricordo che una persona che dà una veniva in chiesa, mi ha detto: guarda, capita questa cosa, da oggi non mancherò più alla Santa Messa. Il Natale come dare del tuo a Dio. In questo contesto il nostro Salomone appunto comincia a parlare con Dio: dammi del tuo, volgici di alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Signore mio Dio, per ascoltare il grido alla preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te, siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Terza perla, due verbi indimenticabili, preziosi per la nostra vita quotidiana: il verbo ascoltare e il verbo perdonare. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo. Ascolta e perdona. Una meraviglia questi verbi. Chi ci ascolta oggi? Oggi parlano tutti, continuamente. Uno parla sotto la grida, urlano. Ma chi ascolta oggi? Chi ci ascolta? In televisione? Ma chi ascolta? E poi il perdono. Nella vita l'essere ascoltati e l'essere perdonati è decisivo. Ci dà un sigillo. E Salomone sa bene la sua vita com'è. Ancora di più la vita del papà Davide, adulto e omicida. E dice: Signore, ascolta e perdona. Penso che anche noi oggi possiamo dire al Signore: Signore, ascolta e perdona. Prima lettura. Seconda lettura. Una coscienza da recuperare. E la coscienza è, detta da Paolo in questo modo: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. All'origine la parola chiesa non voleva dire edificio. Chiesa fare questa chiesa, cioè edificio, no. Questa è la chiamata in latino, domus ecclesiae, tutti lo capiranno, domus vuol dire che ascolta la stessa parola, che fa la comunione come me. Io non posso vivere con fratello come se fossimo al supermarket, ciascuno fa la sua spesa e l'altro cambia la produzione. Deve nascere in chiesa una comunità, un cammino insieme, una cura reciproca, un camminare insieme. Notate, Dio non ci chiede l'amicizia, l'amicizia è un sentimento, o c'è o non c'è, e sono pochissimi gli amici veri della vita, ricordiamolo sempre. Chiede la fraternità, chiede altre cose, la stima dell'altro, il rispetto dell'altro, il camminare insieme, il fare squadra. La cosa che il Papa dice continuamente, guai alla cultura dello scambio. Se il primato è dato al denaro, c'è la cultura dello scambio. Invece occorre dare il primato proprio al bene comune, a camminare insieme. E mai dimentichiamo che è difficilissima questa unità, metterci insieme. È difficile una parrocchia unita, è difficile mettere insieme sei parrocchie come il compito della comunità pastorale. E perché noi abbiamo un tesoro in vasi di carità, e lo vediamo tutti i giorni. E questo vaso di carità che sono tutti noi, con le sue ferite, i suoi sbagli, i suoi sogni, le sue sconfitte, e ciascuno pensa sempre. Fare unità, fare squadra, metterci insieme, amare e guardare i figli. Per questo veniamo qui ogni domenica e diciamo al Signore Gesù, ascolta il tuo. In questo contesto Paolo ci dà anche un altro avvertimento molto importante, qual è il fondamento dell'unità della parrocchia dei cristiani. Dice che è solo Gesù Cristo, ma ciascuno stia attento a come costruisce questo tempio e questa casa. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi sappiamo, che è Gesù Cristo, il primato di Gesù Cristo della Chiesa. Noi ci mettiamo in ginocchio soltanto davanti a Gesù Cristo. E quindi nessun primato, papa, vescovi, fondatori di movimenti, il prete della parrocchia, no. Il primato è sempre solo Gesù Cristo. Terza e ultima riflessione. Il Vangelo. Un cammino da non rimandare, dall'apparire al donare. Gesù seduto guarda come la gente fa le offerte al tempio, al tesoro del tempio. Leggiamo il testo. Venuta una vedova povera, accettò due monetine che fanno solo. Allora, chiamate a sé i suoi discepoli, disse loro, in verità io vi dico, quando dice così non ce n'è per nessuno. In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Com'è diversa la bilancia di Dio dalla nostra bilancia, come misura diversamente Dio, come misuriamo diversamente noi. Per noi è contato, uno dà più soldi a più carità, uno dà meno soldi a meno carità. Ci manca molte volte questo sguardo profondo, invece sta scritto, tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. I ricchi fanno offerte cospicue, ma danno il superfluo, non intaccano la sostanza dei loro beni, del loro futuro, invece questo sono i giovani. Ora ecco le ultime due osservazioni telegrafiche. Non basta essere in chiesa, non basta essere nel tempio, occorre essere in chiesa col cuore. Cioè occorre che noi, durante il percorso che è la celebrazione eucaristica, ci sia un cammino dentro, per cui partecipiamo. Uno partecipa perché ascolta le letture, perché canta, perché mangia quel pane. Conta il cuore che ci mettiamo durante il percorso di questa messa, dove il cuore è un termine biblico per dire la libertà, quanta coscienza, quanta attenzione, quanta profondità ci mettiamo. La messa passa, ma possiamo essere un sasso sul quale passa tanta acqua, ma il sasso resta uguale. Quindi è importante che durante la Santa Messa c'è quello che partecipi, cioè le cose che dice, le capisca, le ami e poi le dica. E seconda cosa, occorre imitare il Signore Gesù, questa vedova, in questa forma. della gratuità e della generosità, due parole preziose da recuperare. Generosità, gratuità e cammino di questo dall'apparire a donare. Il gesto di questa vedova generosissima deve proprio imprimersi dentro di noi per vaccinarci dal fascino della droga dell'apparire. Oggi conta farsi vedere, apparire, conta la televisione, le cose grandi, che uno si mette al centro, invece no. Occorre essere uomini eucaristici, cioè uomini del dono, come Maria, la donna del primo passo, gente così. Ma ho scritto, occorre essere uomini eucaristici, nel senso che fanno doni segreti, nascosti, continui. Facciamo un esempio. Verrà tra noi, tra un mese e domani, forse, il nostro prete oratorio. L'importante è che lui senta un nonno che dica, io ci sono, guarda, ho fatto il falegname, c'è quasi, c'è qualcosa, ecco il mio telefono. Uno che dica, io faccio la catechista, oppure io do una mano, tantissimo, io faccio il barista. Non conta, ma l'idea che uno dice, io ci sono, cammino con te, con un lavoro continuo, nascosto. E occorre fare i doni alla chiesa come edificio, ma anche a quelli più deboli della comunità, ai poveri. Questa è la mentalità nuova che ci mette insieme, che ci fa uomini del dono, del primo passo. E allora la cosa bella che mi commuove sempre è questa, quando in questi anni che sono preti ormai è un'eternità, ecco, proprio tante volte ho detto della mia amica qualcuno, grazie. Sapete quanta gente mi ha risposto di che cosa? Magari aveva fatto ore e ore in oratorio, in parrocchia, magari fin tardi, alla sera, così via. Dicevo grazie, ho fatto quello che dovevo fare. Ecco, pare che sia bene, bene, incontrare gente che è capace di generosità e di gratuità, ma ciascuno di noi.